interessante, perché in tutto sommato possiamo vedere in una maniera molto sintetica, proprio nella parola figura, cioè in qualche maniera molto generica, sicuramente non particolarmente precisa, però proprio la parola figura è la chiave, cioè poter parlare in qualche maniera attraverso associazioni, attraverso immagini, no? Sostanzialmente attraverso immagini. Ecco, perché c'è questa, diciamo, dizione di figura. Chiaramente tutti l'arte della retorica, l'arte del linguaggio, l'arte della comunicazione, anche come era impostata in termini antichi, ha a che vedere con questa presenza del parlare per figure. Tra l'altro molte tecniche antiche, anche di memorizzazione, si basavano anche sull'uso in qualche maniera di concetti di spazializzazione di figure, no? Per esempio, una maniera che gli antichi avevano di ricordare le cose era immaginarle messe in varie stanze, come le stanze mentali, no? Stanze mentali e stanze fisiche. Sì, proprio come gli antichi. Quindi sempre per parlare in queste maniere, diciamo, in qualche maniera di spazializzare o di parlare, di ricordare per figure. E adesso facciamo un esempio che vi renderà tutto abbastanza chiaro. E per una fase, io ho avuto, che mi è abbastanza passata, ma in una fase in cui cominciavo a vedere i problemi da questo punto di vista, mi ero cominciato a interessare alla pubblicità come forma di comunicazione e vedere tipi diversi di pubblicità come comunicavano. Ed era abbastanza interessante perché dava dei modi di riflettere a questi fenomeni comunicativi. Ricordiamoci che noi dobbiamo già parlare all'architettura che può informare. Allora, guardate questa pubblicità in basso, che è una pubblicità tipica dell'era industriale. Che cosa comunica? Di fatto, presenta la bontà del prodotto, in questo caso una camicia, in base a quelli che sono i suoi attributi, i suoi fatti oggettivi. Questa non potevo se prendere luce, è una delle cose sempre più difficili che io posso fare qua. Questa camicia ha questo determinato prodotto, è fatto di questo tipo di materiale, ha questo tipo di resistenza, eccetera. È una maniera di comunicare il prodotto su basi oggettive. Tutta una lunga fase della comunicazione, che prima abbiamo visto anche da altri punti di vista, quindi si basa su questo assunto, in qualche maniera, del funzionamento e della presentazione, come dire, delle caratteristiche oggettive del prodotto e della bontà oggettiva del prodotto. Ed era in qualche maniera possibile comunicare in questi termini. Se noi facciamo un salto e vediamo una pubblicità di oggi, ci rendiamo conto invece che il mondo è completamente cambiato anche dal punto di vista della comunicazione e anche dal punto di vista della pubblicità. Se voi spogliate una qualunque, quasi qualunque rivista, in particolare quelle che vogliono essere un po' più di tendenza, un po' più aggiornate, ed è un esercizio che potete fare voi stessi tranquillamente, e vedrete immediatamente che il prodotto che si commercializza e che si pubblicizza non viene assolutamente presentato rispetto ai suoi valori oggettivi, ma bensì viene presentato attraverso una narrazione metaforica, attraverso l'uso di figure retoriche, attraverso sostanzialmente una storia, intendiamo il termine storia in senso molto ampio, che viene in qualche maniera presentata al lettore. In qualche maniera questo fenomeno fa succedere delle cortocircuiti comunicativi molto particolari e adesso entreremo un attimo dentro nel capire proprio come
questo ente è in rapporto con la società dell'informazione, con la soggettività, con una serie di parole che noi abbiamo detto. Allora, possiamo vedere, per esempio, questa pubblicità. Da qualche parte c'è una migliore risoluzione, ma io la descrivo, è più o meno la stessa cosa. Quello che il lettore di una determinata rivista si trova davanti, in questa parte, diciamo, di sinistra, che cosa vede? Innanzitutto possiamo interrogarci noi stessi in che cosa succede in questa immagine. Ci sono evidentemente una serie di elementi che in qualche maniera richiamano una decodificazione personalizzata da parte del lettore, però del lettore, in questo caso la persona che vede. Allora adesso facciamo un breve test, anche per divertirci un po', vediamo un attimo come possiamo vedere questa immagine. Allora, per esempio, Massimo Mariani, c'è ancora? Ecco, che cosa era la prima cosa che la note in questa immagine? Qual è? No, quella di destra stiamo parlando, quella la lasciamo stare. Sono due pubblicità diverse, guardiamo quella di destra. Con la mela. Ok. È la stessa cosa che colpisce Di Pasquale, Nicola? Qual è Di Pasquale? È lei. Sì, Di Pasquale, lei invece che cosa? È la stessa cosa, un'altra cosa che la colpisce? Quel tubo, sì, che diciamo è lì. E Giustino? Quello strano tubo. Diciamo, vediamo se c'è qualche altro elemento.
Il fuoco.
Agnese, il fuoco per esempio. In realtà l'immagine è un poco impastata, però sicuramente in tutte e tre queste cose nessuno di voi ha detto il prodotto.
È un vestito, una donna.
Ecco, è la marca. Lei è una marca che conosce. Ecco, allora, ad esempio, molti di voi, quanti di voi hanno notato la marca? Quanti di voi hanno notato la marca? 4-5 persone, uno di voi sa addirittura che fa gli occhiali. Per altri il marchio e la marca è una cosa del tutto ininfluente. Che cosa intendo dire? Che è un messaggio che voi non captate. Se mettiamo insieme le componenti dell'immagine, che storia ci possiamo fare? Chi vuole provare a fare una storia rispetto a queste? Cioè, quali sono, perché fanno questo tipo di associazioni? Cioè, che cosa, diciamo, gli elementi, nessuno di questi elementi è casuale, no? Evidentemente. Che tipo di storia può, diciamo, raccontare? Prego.
Può generare curiosità, magari, se non conosce uno, non conosce il Biblos, che cosa produce.
Può generare curiosità. La prima cosa è che io guardo queste immagini insieme a centinaia di altre. Per la prima cosa che io posso notare è che io non la noto per niente questa immagine. Cioè mi sta completamente trasparente. Oppure posso avere un primo atteggiamento, un secondo atteggiamento, un terzo atteggiamento, a secondo di che cosa? All'interno di quanto io sono ricettivo ad alcuni aspetti del messaggio. Quindi il messaggio, ce l'abbiamo subito, il messaggio non mi si pone più in quanto termine oggettivo, questo determinato prodotto funziona meglio, ma in qualche maniera quanto io, ricettore, entro in sintonia con quelle immagini. Questo che cosa vuol dire? Che se io non entro in ricezione, vado io? Non lo so, ma sicuramente a loro non gliene importa niente. La cosa interessante è questa, che se tu non entri in sintonia con le immagini, tu sei con il messaggio tu stai fuori e a me, al limite, non a me, in realtà non mi importa niente di queste cose, perché che cosa vuol dire che tu stai fuori?
Non
che non comprerai mai quel prodotto, che stai fuori perché non hai elementi, diciamo, nel tuo universo che ti possa permettere di comprare quel prodotto. Anche a ricordi termini, molti di noi non sanno manco di che prodotto è e che capita fa, che succede. E il fatto che noi non sappiamo né che prodotto è, né che cosa si vende, da un certo punto di vista fa parte strutturale del messaggio. Cioè io sto fuori perché devo stare fuori, perché economicamente non faccio parte di questo gioco, d'accordo? Probabilmente invece chi già individua il marchio e addirittura è in grado di costruire, come dire, delle associazioni sul marchio, già c'entra di più. Dopodiché posso invece essere attratto, come dire, da alcuni aspetti o componenti della storia, una delle possibili modi di interpretare questa storia. Ognuno la interpreta in vario modo. Ora, è chiaro, diciamo, che il simbolo della mela nella mano ha una certa, diciamo, iconografia, no? È in qualche maniera una delle iconografie, eccetto che Steve Jobs, che pensa soltanto alle Apple in termini di computer, ma diciamo una buona, oppure a Newton, che pensa alla mela soltanto in termini di gravità, probabilmente una certa dose di persone sa di Adamo ed Eva, sa della mela in quanto elemento, evidentemente. L'elemento fuoco è anche un altro elemento che può essere decodificato in vario modo, probabilmente. L'elemento che voi vedete tubo, a vederlo a migliore risoluzione, potrebbe essere una fasciatura di un corpo, è anzi la fasciatura di un corpo probabilmente femminile, non si capisce androgino, però probabilmente femminile, uno pensa. Perché questo? Perché poi a guardare con un po' più di attenzione si scopre che nell'immagine Dio non dire c'è una bozza, e quindi probabilmente questa ditta vende borse o vende anche borse, ma comunque se io non sono stato attratto da nessuno di questi elementi di questa storia comunicativa, né marchio, né questo, né quell'altro, vuol dire che chiaramente io sto fuori da target. In questo caso target è una cosa seria, perché la pubblicità costa 20.000 euro, cioè sanno come spendere i soldi e sanno come ci si muove all'interno di questa cosa. Per cui, se voi comprerete quelle borsa, in realtà che cosa comprate? Comprate qualcosa che sapete tutti benissimo, comprate la storia che c'è dentro la borsa, ovviamente, non comprate un know-how oggettivo della quantità di pelle o della quantità di... No, lo sappiamo benissimo. Si compra l'appartenenza ad una determinata storia. E le storie sono molto diverse, no? Perché alcuni prodotti propongono, diciamo, alcune ditte propongono certi tipi di storie, altre cose che i consumatori della società dell'informazione sanno benissimo. Quindi se noi vediamo la differenza tra una pubblicità, come dire, oggettiva, che tenta che diffonde il prodotto rispetto alle sue capacità e caratteristiche oggettive, e invece questo tipo di pubblicità, ci cominciamo ad accorgere di come il discorso appunto dell'informazione, della comunicazione, sia cambiato totalmente. Questo discorso, quindi, che il valore soggettivo del messaggio e del ricevente è la chiave economica, è la chiave economica, perché questa brand di borse non propone delle borse per tutti, non propone una borsa, la migliore borsa possibile, non esiste più questo mondo. Propone un tipo di messaggio molto specifico, con una parte molto specifica di acquirenti possono averie o non averie, sicuramente parziale, ma come diciamo la società del notteggio, la società della soggettivizzazione, come sappiamo tutti benissimo, queste cose, su queste cose funziona il mondo contemporaneo. L'altra immagine, se avessi un po' di tempo, ma adesso non me va, ve la potrei far vedere all'altra definizione, è ancora più paradossale da un certo punto di vista ed è estremamente sofisticata. Innanzitutto dovete, l'immagine è un po' tagliata, qui c'è scritto for frequent flyers only, c'è questa immagine, c'è questo personaggio in piccolissimo, molto più piccolo qui c'è un maschietto. In realtà la pagina pubblicitaria sono scritto a caratteri evidenti questa frase, for frequent flyers only, questa immagine è il maschietto, è piccolissimo, è un messaggio subliminale ancora più illustrato, ancora più illustrato. Perché mentre l'immagine di destra è comunque un'immagine generica, costruita, l'immagine di sinistra è un'immagine in cui il mondo si divide in bianco e nero, d'accordo? Cioè, o uno sa che è quell'immagine e entra dentro quel mondo, o non lo sa e alla ditta che promuove vuol dire che voi non gli interessate. Che cosa è questa immagine? Allora, a questo punto, chi sa, o meglio, facciamo il contrario, facciamo un test per vedere quanti sanno cos'è quell'immagine. Vado in ordine alfabetico. Allora, il primo è Alberto Ieri, non c'è niente di male a non sapere cos'è quell'immagine, è soltanto un test. Alberto Ieri, lo sa che è?
No, che non trovo.
No. E Chiara Conte?
No.
E Cao? E Candiani? Lo sa? Ferma, se lo sa, poi venga lei. Voglio fare un test statistico. Maria Ragosta? Nicola? Di Pasquale?
No.
Non lo sa. Allora abbiamo fatto circa la metà, finisco la metà per avere un test statistico. Andrea Tanci?
No.
Valentina Pennacchi? E Stefano Aiello, non c'è niente male, dovete sentirvi preoccupati.
Non so se poi
è un'interpretazione. Siamo arrivati a circa la metà. Quindi diciamo, più o meno abbiamo uno quasi sicuro e due parecchio incerti. Allora, la persona quasi sicura, che sarebbe Agnese.
Credo
che sia il personaggio che esiste un film fatto poco prima che crollasse il muro, se ricordo bene, che era 87-88, o giù di lì, in cui c'è un'icona, che è proprio un'icona per chi ha visto il film, per chi ama Avengers, eccetera, eccetera, che è questo fatidico uomo angelo che naviga e vive la città di Berlino, una città in bianco e nero, insomma è un'icona, quella è un'icona. E soltanto il, diciamo, 1 su 10, grosso modo, ha captato il messaggio. Se lei capta il messaggio e voi non captate, gli altri 9 non captare il messaggio, che cosa vuol dire? Che loro si rivolgono a lei soggettivamente, gli altri è quasi interessante. Dopodiché bisogna capire un secondo livello per farvi capire quanto è soggettivo lo stato. Dopodiché che cosa avviene? Avviene la seconda cosa, questa scritta for frequent flyer only è una scritta in inglese che appare in una rivista italiana. Per cui che cosa vuol dire? Che lei, che può aver visto il cielo sopra Berlino, e qualche, quindi già rappresenta il 10%, già di una popolazione molto scelta, no? Perché siete giovani, diciamo, anche se abbiamo un target molto specializzato, giusto? Può essere che lei non sappia l'inglese o, com'è più probabile, non colga il doppio gioco che c'è sotto. Allora, perché qual è il doppio gioco? Il doppio gioco è questo, dice per persone che volano soltanto. Ora però il concetto volano, flyers in inglese, sono sì quelli che volano, ma sono anche le persone che fanno l'aereo, d'accordo? Ha entrambi i significati. Quindi è un doppio gioco. A questo punto una persona che c'è la pubblicità e che diciamo è toccata soggettivamente, perché all'interno di tutti questi cerchi concentrici, il primo che sta su cos'è l'immagine, il secondo che è anche incuriosita da questa strana scritta pubblicitaria, perché la pubblicità poi è quella, dice forse quel fai rosso, non dice altro. Dopodiché, se proprio fa lo sforzo, guarderà le altre parti che sono venute tagliate nell'immagine, che è un marchetto, ma che vi posso assicurare piccolissimo, che è un marchetto della Spalding. La Spalding scrive, mette il suo marchetto e mette di nuovo in inglese una scritta come Cheesecake, come Parigi e Arturo Gagliardo. D'accordo? Che cosa vuol dire questo? Che la Spalding, la mia generazione, che portava a fare le raffette da bene, non so se manco lo sapete, però le Spalding una volta, e anche le palline, adesso in realtà ha un brand che fa diverse altre cose e noi scopriamo che fa anche valigie. Per cui che cosa è tutto il circuito? Che loro puntano su uno su mille, in realtà, in cui però il messaggio ha un, come dire, un grado di penetrazione molto forte, perché si è in grado, di decifrare, diciamo, tutta questa storia. Quindi un messaggio assolutamente soggettivo, sostanzialmente, soggettivizzabile, esattamente l'opposto del messaggio oggettivo. Non vi fa vedere una valigia, non vi fa dire perché la loro valigia è più solida o meno solida rispetto a un'altra, più costosa o meno costosa, niente di tutto questo. Vi inserisce direttamente all'interno di una storia. Se voi volete far parte di questa storia, al prossimo volta che tornerete alla Spalding, la associerete e percentualmente c'è una parte minima, ma appunto evidentemente preesistente, preesistente, però non ci sarebbe tutto il gioco che succede, che evidentemente vi inviterà a un consumo. Vi rendete conto anche da questo punto di vista? Come e perché nella vendita di un prodotto valigia, cioè di un prodotto manufatturiero, suscettibile a produzione interna, eccetera, quanto invece il fenomeno informazione in varia maniera entra. In questo caso anche nel momento pubblicitario la pubblicità è assolutamente fondamentale all'interno del modo di operare oggi. Allora, qua, derivante da una dei lavori, appunto, dei suggerimenti degli studenti che ci sono stati negli anni, eccetera, c'è questa camicia apparentemente spiegazzata. Che cos'è questa camicia apparentemente spiegazzata? Due architetti artisti, in quella fase erano soprattutto artisti, che si chiamano di terzo figlio, hanno fatto per anni molte installazioni, a metà tra installazioni e performance. Una particolarmente riuscita e particolarmente interessante giocava proprio su questa cosa della camicia. Cioè la camicia da oggetto proprio che simboleggia la serie, la camicia bianca, che rappresenta la serie, l'elemento sempre identico, quasi non fa di diversa la camicia bianca e la camicia bianca, tutte ovviamente piegate e messe in ordine nella stessa identica maniera, loro invece proprio con questo oggetto hanno fatto un'installazione in cui hanno preso le camicie e ognuna non le hanno spiegazzate, ma ognuna le ha piegate in maniera completamente diversa e soggettiva. Si chiama Bad Press questa mostra. Era abbastanza interessante quando questo studente, ormai diversi anni fa, mi aveva mandato questa, era un commento a tutto questo discorso, al rapporto tra, appunto, tra la camicia in quanto standard, seria, oggettiva, e invece questo mondo è diventato soggettivo, continuamente mutabile, eccetera. E entriamo adesso dentro il campo dell'architettura e vediamo alcune cose. Sostanzialmente alla ci sono delle cose abbastanza rilevanti nel mondo dell'architettura negli ultimi anni, anche da questo punto di vista. È interessante capire quanto tempo io ho a questo punto, diciamo 25 minuti. Allora,
siamo alle 4 e mezza, giusto? Questo è il vero orario, ce la facciamo, no? Abbiamo fatto il breve.
Allora, allora com'è la transazione? Mi avevate detto che era 4 e mezza. Sull'orario è 4 e mezza. Sulla 6 e non io ne avevo tutte le 4 e 10. Vabbè, però se ne avevo 4 e 10 non te preoccupi, non è che ci dispiaciamo. Cioè ci dispiaciamo, però la lasciamo. Allora, tiriamo un po' così, agitiamo. Allora, qual è? Che cosa succede a questa architettura? Questa architettura si afferma negli anni 20 all'interno del grande discorso di esistono quanto funzionano, i suoi valori sono i valori del funzionamento che si fa oggettivo, che si fa valore primo della sua esistenza. Non possiamo riassumere in pochissimi minuti un percorso, soltanto focalizziamoci su questo punto. Questa idea dell'architettura su cui il proprio valore primo era il suo funzionamento, il suo essere macchina in qualche maniera, ha un forte scompigliamento, grosso modo, nella metà degli anni 70, nella seconda metà degli anni 70, non che le cose non si fossero già prima insegnarci, ma alla metà degli anni 70 succede una cosa abbastanza rilevante. Avviene che un critico inglese, che si chiama Charles James, scrive una serie di saggi che si chiamano il linguaggio postmoderno dell'architettura, l'architettura postmoderna e il linguaggio postmoderno dell'architettura. Cosa si sostiene molto brevemente? Che questa idea dell'architettura che io esisto in quanto funziono è ormai completamente superata dalla logica dei fatti, dalla complessità del mondo contemporaneo, dalla società di massa, dalla presenza di un mondo estremamente variegato e differenziato, per cui l'architettura è finalmente in grado di poter riparlare di elementi del linguaggio, di elementi della comunicazione, di elementi della narrazione. Lui costruisce questa tesi appoggiandosi su una serie di architetture che già in qualche maniera esistevano, ma dal momento in cui la tesi è stata scritta, illustrata, sono stati fatti i libri, diciamo, quella che era una posizione minoritaria è diventata, nel corso di buona parte degli anni Ottanta, una posizione, come dire, maggioritaria. Il ruolo, quindi, storico di questa posizione è quella di rompere un tabù. Il tabù era che prima, e non era veramente così, prima si poteva soltanto parlare di fatti oggettivi in architettura, di funzionamenti Addirittura la mia generazione, che si è formata negli anni 70, in realtà, cioè, tutta l'aspetto della ricerca estetica, comunicativa, eccetera, erano veri e propri tabù. Si poteva soltanto parlare e fare, diciamo, ragionamenti di tipo assolutamente oggettivo. Allora, il postmoderno ha questo, diciamo, caratteristica di rompere questo tabù e di riportare al centro il tema della comunicazione, che ritorna a far parte dell'architettura. Quindi dice, l'architettura non è più vero che l'architettura esiste in quanto funziona. L'architettura dice molte altre cose. E in particolare il postmoderno pone l'accento su una serie di fatti. Uno, una specie di populismo pitch. Che cosa vuole dire? Vuole dire che questa architettura di cui esiste in quanto funziona, di base modernista e funzionalista, in realtà è un'architettura concepita dall'elite, e nonostante questa vocazione teoricamente populista, in realtà è veramente un'operazione molto aristocratica. Parla un linguaggio astratto che nessuno comprende nella gente comune, e quindi bisogna evitare questo atteggiamento, anche riprendendo tutta una serie di fatti dell'architettura quotidiana, popolare, bassa, come si diceva, e quindi anche kitsch. Una serie di architetti lavorano proprio su questi temi, il cui campione è una persona che si chiama Robert Venturi, che scrive anche dei libri in questa gara. Poi c'è un altro atteggiamento, è il cosiddetto recupero della storia. Che vuol dire questo? Come l'architettura industriale modernista, razionalista, funzionalista, si era creata un linguaggio completamente nuovo e completamente astratto, tagliando completamente i ponti con la tradizione storica, invece questa nuova architettura comunicativa, informativa, eccetera, eccetera, è un'architettura che può recuperare dalla storia, come se fosse una grande biblioteca, un pezzo qua e un pezzo là e metterli, diciamo, di nuovo insieme, rigiocarci assieme. Questo atteggiamento quindi ha un'affermazione critica importante verso la seconda metà degli anni 70 e poi un po' in tutto il mondo, anche in Italia, questo tipo di atteggiamento che si chiama postmoderno, si chiama anche inclusivista, nel senso che possiamo inserire dentro, includere dentro molte cose, ha un certo sviluppo, anche un forte sviluppo. A quello che a noi interessa di questo ragionamento è l'elemento di rottura del tabù, e cioè il fatto che attraverso questa operazione comunque l'elemento della comunicazione, l'elemento dell'informazione, l'elemento della ricerca estetica rientrano in gioco. In realtà per avere architetture significative deve inserirsi ancora un altro processo, che è un processo molto più avanzato intellettualmente, molto più complesso, che si etichetta molto genericamente, ma le etichette in questo contesto di poco tempo valgono, come decostruttivismo. Che cosa, diciamo, sostanzialmente qual è il punto di attacco di questo ragionamento? Da una parte, ormai il terreno è aperto sul discorso che l'architettura può parlare, comunicare, trattare di estetica, essere linguaggio, perché già l'aveva fatto il postmoderno. Ma il decostruttivismo fa entrare in gioco quella che si chiama, che un po' impropriamente, architettura decostruttiva, ma insomma abbastanza impropriamente, fa però entrare in gioco una serie di riflessioni diverse. Quali sono, in sintesi, in grandissima sintesi, queste considerazioni diverse? Innanzitutto c'è l'idea, all'idea, ecco, vediamo così, una delle immagini fondamentali del postmoderno, non si capisce il postmoderno se non si capisce l'operazione del collage. Cosa fa l'architetto postmoderno? Lavora in nuove immagini prendendo un pezzo di questo, un pezzo di quello e incollandole. Quindi l'atteggiamento del collage è proprio l'atteggiamento, come dire, in qualche maniera che vividamente dà l'idea di che tipo di operazione viene fatta dal punto di vista del visto. Proprio il collage, l'appiccicare uno con l'altro cose diverse. Per creare queste immagini, no? Teoricamente accattivanti, spesso molto kitsch, spesso molto pesanti, ma comunque lasciamo perdere. L'atteggiamento della decostruzione, il decostruzionismo, è completamente diverso, non è mai un atteggiamento di collage, ma è un atteggiamento invece che cerca di capire le strutture diverse che coesistono nel reale e la cui complessità dà una presenza della realtà estremamente più complessa, perché proprio si basa dalla compresenza di letture diverse, ma che non vengono mai accostate come un collage, ma semmai convivono con una serie di tecniche di cui parleremo a lungo nel corso. La decostruzione, come forse alcuni di voi sanno, è un termine di origine filosofica che viene poi, come dire, riportato in architettura per descrivere una serie di ricerche architettoniche della seconda parte degli anni Ottanta che emergono in una mostra che molti di voi conosceranno, che era una mostra famosa del 1988 a New York, in cui si afferma per la prima volta questo nuovo movimento, si afferma, come dire, a grande pubblico, no? La base della decostruzione, che è una base appunto filosofica, si basa su dei concetti anche di dislocamento. Che cosa vuol dire? Che un'opera letteraria, ad esempio, da cui nasce questo tipo di atteggiamento proprio per guardare l'opera letteraria, può essere vista sotto angoli completamente diversi e utilizzando anche tecniche del pensiero conoscente completamente diverse. Queste, diciamo, angolazioni diverse in qualche maniera lanciano proprio delle, come delle luci diagonali nuove e forti a degli oggetti che si pensavano consolidati. Per esempio, se noi prendiamo un testo letterario, in genere devono essere dei testi letterari abbastanza classici, come I Promessi Sposi, per fare un esempio, e ci mettiamo ad analizzare I Promessi Sposi non come logiche per esempio del testo, come si faceva in una certa fase, ma con, che so, delle conoscenze basato sulla psicologia analitica, e si guarda questo testo soltanto attraverso questo angolo, è come se fosse illuminato diagonalmente in una maniera, diciamo, piazzante, completamente diversa. Se poi a questo tipo di sguardo, a questo tipo di conoscenza, ne proietto un altro, non so, quello dell'evolversi della struttura della famiglia, o adesso possiamo pensare un'altra categoria, gli lancio un'altra fetta diagonale che di nuovo lo illumina in maniera diversa. Proprio questa idea di avere dei tagli diversi sul reale, che sono tagli diversi che sono compresenti dinamicamente l'uno con l'altro e la cui sovrapposizione crea un'immagine nuova. Ecco, questa è una maniera di far capire che è una cosa completamente diversa dall'atteggiamento del collage, perché è una maniera di guardare alle strutture, no? Alle strutture in senso appunto filosofico, comunicativo, proprio strutturale, in senso strutturalistico, alle strutture, ma in una maniera però diagonale, sbilanciata, da punti di vista molto particolari. Questo atteggiamento si tramuta in architettura e si afferma proprio in questa mostra del 1988 a New York, la mostra del Deconstructivist Architecture. E proprio questa idea che vi ho prima descritto è una maniera abbastanza buona per vedere alcuni di questi progetti. Sono 7-8 progettisti, Chuni, Lavid, Eisman, quello che era molto giovane, molto bravo in questa fase, che si chiamava Lipeskin, che si era formato in uno strano incrocio di musica, di pittura, di letteratura e di architettura, che crea la prima opera in cui indubbiamente si capisce che l'architettura in primis ormai in forma unica non si presenta in quanto fatto oggettivo, ma si presenta proprio in quanto fortissimamente fatto soggettivo e come capacità di leggere delle strutture estremamente complesse, dandone una sintesi che non è né la sintesi del collage né una sintesi pacificata, ma una sintesi in cui i vari strati coesistono dinamicamente in tensione l'una con l'altra. Ovviamente parlo del museo dell'ala ebraica del museo di Berlino di Daniel Lipeskin, che vedete qua mal raffigurato, ma tutto questo è fatto quasi apposta, perché siccome siamo nel 2006, come dire, la facilità di accesso all'immagine è estremamente facile. La cosa importante è capire perché sono importanti le immagini, non tanto diciamo avere l'immagine, ci vuole un attimo a cercarle. Allora, in questa opera qua di Lipeskin, per la prima volta a questo livello, con questo grado di intensità, sono in azione tutte le cose che vi ho appena detto. Un pensiero decostruttivo che lavora per strutture analizzate, disconnesse e non ricomposte ma ripresenti nell'immagine finale, e soprattutto questa presenza che alla domanda di questo oggetto, che molti di voi conoscono senza dubbio e qualcuno di voi hanno anche visitato, quanti di voi hanno visitato il museo di Mario Berlino? Almeno uno, almeno vedete, già di più che quella di prima, 6-7 persone che lo conoscono anche direttamente, non sanno di cosa parliamo. È un architettino in cui qualcuno gli può chiedere a questa architettura: io esisto in quanto funziono? Assolutamente, il fatto che funziona è d'accordo, figurarsi, ma il problema è che è un'architettura che deve comunicare e comunicare anche una serie di cose altamente drammatiche, giusto? Perché è un'architettura fatta anche per, come dire, lavorare nella grande crisi, che non è la crisetta da poco conto, che è il genocidio, no? E, come dire, neanche un riassorbimento, ma una presenza di questa tragedia nel tessuto vivo della società tedesca. La cosa fortissima del progetto è questo, che non si pone come una pacificazione, una rievocazione, niente di tutto questo, è, come dire, quasi la presenza del dramma, la presenza del dramma che però, come dire, nella forza stessa di presentarsi non è un superamento, ma è una presenza su cui i vivi si possono misurare, in qualche maniera, questa è la forza. E quindi comunque dal nostro punto di vista, perché noi eravamo partiti dal discorso di un'architettura di questa generazione di cui il valore primo è quella della informazione, della comunicazione. Ecco che cosa sta succedendo. Interrogato il museo di Libeskind vi risponde: io esisto in quanto informo, io esisto in quanto comunico. E su questo non ci piove, cioè non ci piove proprio, cioè non è una cosa che uno può dire è proprio, ed è il simbolo di una fase completamente diversa. Questa fase non è che c'ha, cioè Libeskind è il
è il capostipite di questo tipo di atteggiamento,
ma non è mica non è l'unico, ecco, non è l'unico, ce ne sono subito dopo tutta un'altra serie. Ci soffermeremo abbastanza a lungo sul museo Guggenheim di Bilbao. Museo Guggenheim di Bilbao, che qui vedete una piccolissima immagine, in cui io ricordo di averla vista con colleghi, alcuni colleghi da affrontare l'architettura, e questi non si riuscivano a dare pace, proprio non si riuscivano a dare pace sul come e perché c'è questa torre apparentemente completamente inutile, sostanzialmente completamente inutile. In realtà il progetto anch'esso, ed è uno dei progetti di più alto livello di complessità e di funzionalità mai fatti, in realtà il suo primo valore è anche in questo caso, è io esisto in quanto comunico, in quanto informo. In particolare c'è una serie di rimandi, su questo hanno scritto abbastanza, proprio sul tema della cattedrale, una cattedrale laica, una cattedrale contemporanea, una cattedrale della cultura, che però è una cattedrale che in qualche maniera spinge i massicci pellegrinaggi che, come tutti sappiamo, ci sono, ma adesso non ci dilunghiamo su questo, però anch'essa è un'opera che sicuramente fa questo. Ma poi, come vedete nell'articolo, vedendo con più attenzione l'articolo, ci sono numerosi esempi. Uno dei più vividi è proprio riferiti al tragitto di Renzo Piano, e poi leggendo l'articolo vedrete, diciamo, i vari altri impegni. Ma diciamo, la cosa che a me interessava è farvi capire questo tragitto, del perché quindi l'architettura oggi è un'architettura che è chiamata a partecipare alla società dell'informazione, innanzitutto a questo primo epidermico livello. Ripeto, è un livello molto epidermico, è un livello appena iniziale. Entreremo invece molto di più nella complessità del rapporto tra società dell'informazione e architettura, tra informatica e architettura, mano a mano, ma già questo vi dovrebbe bastare. Chiudo un'altra opera assolutamente simbolica di questo atteggiamento, è questa, in 2 minuti ve la descrivo. Questo è il museo che Steven Hall ha costruito a Helsinki. Questo museo ha un nome che descrive tutto, il nome si chiama Gatman. Ora, sul nome, veramente, si chiama oggi Gatman. Il concorso, la storia è questa. Il concorso, si fa un concorso internazionale per un nuovo museo di arte in Finlandia. Partecipano molti progettisti, tra cui Silenolo si muove per molte ragioni, che non sono soltanto quelle che vi dirò, su una idea metaforica. Mette in gioco una figura retorica. Alla base del progetto, ancora una volta, perché siamo in questa nuova generazione, c'è un'idea del diabolico e c'è una volontà di comunicare, che è la sua prima spinta, non l'unica, attenzione, ce ne sono moltissime altre, ma alla prima domanda, in questo caso la domanda diventa addirittura, come dire, tautologica, non soltanto che cosa rappresenti, ma addirittura come ti chiami. Capirete un attimo perché questo. Su cosa lavora Steven Holm? Lavora sul chiasma. Che cos'è il chiasma? I nervi ottici nel cervello si intrecciano in una forma che si chiama chiasma, non mi ricordo bene perché, ma in qualche maniera per creare, comporre, decomporre l'immagine. Comunque il chiasma è questo, diciamo, intreccio dei nervi ottici. Non so esattamente, c'è tutta... Sì, è una cosa simile a quella, è una cosa simile a quella. Comunque, diciamo, questo tema dell'intreccio, che lui chiama intervening o interboning, a seconda questo tema dell'intreccio è un tema che comunque interessa spesso. Allora, lui che lavora su questo tema dell'intreccio, questa figura retorica e questo nome, che poi è una maniera per risolvere molteplici cose, tra cui anche tutta una serie di forze contestuali molto particolari, diventa la forza originante, la struttura, attenzione, diventa la forza strutturante, l'organizzazione spaziale del museo, volumetrica, distributiva e organizzativa. Questo è una cosa che bisogna sempre tenere a mente ed è la base di un atteggiamento appunto decostruttivo rispetto ad altri atteggiamenti molto più superficiali. Gli atteggiamenti decostruttivi vanno alla ricerca in ogni caso delle strutture e della complessità delle strutture, mentre invece atteggiamenti molto più superficiali sono quelli di appiccicare su una scatola un'immagine del nervo ottico, oppure di cappello da baseball, oppure di Biancaneve e Sette Nani, come ci sono tante architetture che fanno. Insieme, capite che c'è una differenza? Una cosa è appiccicare un'immagine su una figura, su una scatola. Un'altra cosa è invece lavorare su tutti i significati metaforici e strutturali di una figura, in questo caso del chiasma. Sì, prego.
Probabilmente il chiasma è lì che viene elaborata l'immagine che è stata fatta dall'interno, perché si è molto lì che viene elaborata l'immagine.
Sicuramente c'è, lì c'è un borgo, sicuramente lì
c'è l'elaborazione,
probabilmente sì. Magari alcuni di voi ne andranno di farci fare una ricerchetta e di darci qualche ulteriore informazione, io lo metto per approfondire. Comunque il punto che mi interessava mettere a fuoco è questo. È proprio l'idea che si lavora per strutture. L'immagine chiasma non è un'immagine ben appiccicata, ma è una struttura formativa di cui si capiscono le ragioni, gli intrecci, che gradualmente costituirà, come dire, la forza dell'architettura nei suoi aspetti costruttivi, spaziali, funzionali. Mi spiego, se non mi spiego ci ritorneremo. Allora, dopodiché, con questa idea, con questa cosa, Holm vince il concorso. Il motto della sua entry, indovinate com'è? Come si chiama il motto? No. Come chiama il progetto? Chiama, non lo vedeva. Lo chiama Chiama. Dopodiché, siccome siamo in un paese civile, che si chiama Finlandia, c'è cioè in realtà in Finlandia, paese molto civile, quindi che cosa fanno? Prendono il progetto, li fanno vincere, lo fanno costruire e decidono ulteriormente di chiamarlo chiasma, ma mica loro per una computer al moderno, non è che si va a chiamare chiasma. Alla fine questo è conosciuto come chiasma. D'accordo? Per cui alla domanda che cosa, qual è questa domanda interessante anche come si chiama? Lui si chiama chiasma, ma quante cose sono dietro il suo nome? Quindi questo problema dello esisto in quanto funziono, lo esisto in quanto informo, in quanto comunico, vedete che storia che c'ha. Siamo cominciati a entrare un po' dentro l'architettura. volevo tranquillizzare le persone nuove, nel senso che questo corso ha anche delle componenti, come dire, tecniche e tecnologiche, come è stato spiegato nel programma, che si innestano, diciamo, all'interno di queste discussioni. Non vi illudete, o non abbiate paura, allo stesso tempo, che noi facciamo solo lezioni di questo tipo, è un mix, è un mix. Però in questa prima fase è importante darvi un po' di, secondo me.
Allora, ci rivediamo lunedì, va bene?